Bene, abbiamo questo secondo giorno di questo stage, seconda edizione. La Bibbia è un libro da mangiare e abbiamo già ascoltato nella prima serata il professor Pitta sulla lettera ai Romani, il peccato originale, e poi il rabbino di Segni su Genesi 3 e la riflessione dei maestri dei rabbini sul tema del male, no? E abbiamo oggi questo primo intervento preziosissimo di Bruno Acosta Curta. Mi piace subito dire, prima di presentare i suoi titoli in maniera generale per chi non la conosce, da un lato innanzitutto io apprezzo moltissimo, lo vedrete anche sicuramente, anche se non ci siamo messi d'accordo su cosa si deve dire, ma vedrete che è una maestra, fra virgolette, dell'insegnamento della Bibbia come una unità. Che non è un problema solo degli esegeti, ma è un problema dei catechisti. Noi a volte presentiamo Mosè come Mosè e non nel suo rapporto con Gesù, cioè vediamo come tanti frammenti, lo diciamo già la prima volta, no? La sua riflessione, la sua ricerca è da un lato estremamente attenta al testo, alla sua realtà, all'aspetto storico-critico, alle crux desperationis del testo. In Giobbe ci sono tantissimi versetti, tantissimi termini che sono difficilmente interpretabili in maniera univoca, perché sono per esempio delle parole che ci sono una sola volta, degli apax legomena, cioè c'è una sola volta quella parola e quindi non si sa esattamente, bisogna cercare di capire cosa vuol dire quella parola. Però oltre a questo c'è la questione: Giobbe è un libro che sta lì o fa parte di un insieme? Poi mi piace dire a livello personale che ho proprio un affetto anche per Bruno Acosta Curta. La prima volta che ci siamo conosciuti era in Terra Santa, lei era venuta a Pasqua alla casa dei Gesuiti dove io abitavo e abbiamo fatto il seder pasquale ebraico. Allora lei era l'unica donna, quindi c'è padre Menè che ha fatto il padre, lei ha fatto la madre di famiglia e io facevo il bambino perché ero il più giovane, quindi io domandavo: ma perché voi fate questo? C'è stato questo momento, siamo stati alcuni giorni insieme e poi da lì è nato questo rapporto nel tempo. Lei è professoressa docente di sapienziali all'Università Gregoriana e poi insegna nel corso di licenza ed è anche responsabile del Dipartimento di Sacra Scrittura. E fra le tante cose che voi potete trovare, oltre a tanti suoi articoli che si trovano in riviste specialistiche, la sua tesi di laurea sul tema della paura nella Bibbia, la vita minacciata. Poi avete degli studi sulla storia di Davide con la scettra e con la fionda, lo scettro e la spada, cioè due testi che affrontano capitoli successivi della storia del libro di Davide, il laccio spezzato sul Salmo 124 e poi anche dei testi più, diciamo, di meditazione personale come Abramo, lascia andare il tuo popolo, sull'Esodo, il fuoco e l'acqua, su Elia e così via, no? Quindi ha la sua competenza ipernota accademica e anche questa capacità di parlare. A lei abbiamo chiesto oggi di aiutarci appunto a gettare uno sguardo, e sappiamo bene che in realtà richiederebbe una vita intera appunto di studi, gettare uno sguardo che ci permetta di capire qualcosa del libro di Giobbe. Che cos'è questo libro di Giobbe? Perché il popolo di Israele arriva a scrivere questo libro che parla del male, della sofferenza, dell'ingiustizia, del rapporto fra Dio e l'uomo e apre un ponte che poi nella Bibbia ha tutta una un fecondo sviluppo. Grazie a Bruna e buon ascolto a tutti.
Ecco, grazie, buongiorno a tutti. Parlare del libro di Giobbe in tre quarti d'ora, spero solo che Dio mi perdoni e che mi perdoni anche Giobbe, ammesso che sia esistito, ovviamente no, ma perché è un libro. Innanzitutto è un libro molto lungo, sono 42 capitoli, quindi potete immaginare in tre quarti d'ora. Ma soprattutto perché sono 42 capitoli estremamente complessi, molto difficili proprio nello svolgimento e nella logica del discorso che si trova lì, ma soprattutto sono molto complessi e molto problematici proprio per la tematica che affrontano, perché è una tematica difficile, in qualche modo apparentemente senza soluzione, una tematica che mette in crisi, perché la tematica del libro di Giobbe è la sofferenza dell'innocente, è la sofferenza che appare sempre assolutamente inadeguata e soprattutto senza alcuna spiegazione, perché anche quando ci fosse qualche spiegazione, e è quello che il libro di Giobbe cerca anche di trovare, anche quando sembra di trovare qualche spiegazione dicendo ma il male viene dal peccato, il dolore, la sofferenza viene da lì, sì certo, però c'è sempre una sproporzione assoluta, anche perché c'è la sofferenza, c'è il dolore, ma c'è anche la morte, che con la sua definitività crea una sproporzione assoluta con qualunque altra possibile spiegazione. E allora il libro di Giobbe non è solo un libro che si interroga sul senso del dolore in genere e del dolore dell'innocente in particolare, ma in questo modo il libro di Giobbe in realtà è un libro che affronta la tematica e la domanda terribile su cosa fa Dio davanti al dolore. Noi ci troviamo davanti alla sofferenza dell'innocente, ci troviamo davanti a violenze che sono inaccettabili, ci troviamo davanti alla morte e la domanda è: ma Dio dove è? E quindi il libro di Giobbe è in realtà un libro che parla di Dio e del suo rivelarsi in riferimento a ciò che lo mette in crisi fondamentalmente, che è appunto la problematica del dolore. Come è costruito questo libro? In modo strano, perché ha i primi due capitoli che sono scritti in prosa. Poi dal terzo capitolo fino ai primi versetti del capitolo 42 tutto è scritto in poesia, e poi l'ultima parte del capitolo 42 invece torna ad essere scritto in prosa. E queste due parti in prosa, l'inizio e la fine, il prologo e l'epilogo, queste due parti in prosa si potrebbero leggere da sole senza la parte in mezzo, perché sono una specie di leggenda, di racconto edificante, racconto pio, che parla di un tal Giobbe, uomo giusto, uomo buono, uomo perfetto, timorato di Dio, che vive quindi una situazione di felicità, di benedizione, come appare giusto che sia, l'uomo buono è benedetto, vive in questa situazione. E però in questa situazione, lo vedremo subito, viene colpito da prove difficilissime, disgrazie che arrivano fino a toccargli la vita. Ebbene, questo Giobbe rimane fedele, continua a perseverare nella sua giustizia e nella sua bontà, e allora ecco la parte finale del libro, ecco l'aggancio. Allora, alla fine del libro, l'epilogo dice che Dio gli restituisce tutto ciò che ha perso, Dio lo premia per la sua fedeltà, e quindi tutti vissero felici e contenti. Raccontino pio, raccontino edificante, che deve servire a dire anche nel dolore continuate a rimanere fedeli a Dio, vedrete che poi il Signore si farà conoscere e in qualche modo vi ricompenserà. Ecco, Apparentemente questo è il racconto, diremmo così, del libro di Giobbe. Solo che in mezzo, a partire dal capitolo 3, vi dicevo, fino proprio ai primi versetti del capitolo 42, quindi in realtà il vero libro di Giobbe, è invece scritto in poesia, e lì Giobbe appare completamente diverso. Non è il Giobbe paziente che davanti alle disgrazie, alle prove, alla sofferenza, tutto accetta dalle mani di Dio, continuando a benedire Dio. Invece nella parte in poesia Giobbe è il Giobbe che protesta, che lotta con Dio, che dice non va bene e che quindi costringerà in qualche modo Dio a dare una risposta all'interrogativo terribile: ma perché tutto questo? E tu, Dio, cosa fai? Allora, io vorrei adesso con voi brevissimamente percorrere il contenuto più importante di questo libro, per cercare però di averne delle chiavi di interpretazione, quindi per cercare di capire questo libro che messaggio vuole dare. Per quel che riguarda la parte iniziale, il prologo, vi dicevo, Giobbe viene presentato come uomo perfetto. Non si danno di Giobbe delle coordinate storiche, temporali, si dice solo, l'unica coordinata che si dà è spaziale, dicendo che stava nel territorio di Uz. Tra l'altro questo Uz non sappiamo neppure bene dove sia, probabilmente nel territorio di Edom, che può essere anche una cosa interessante, perché Edom era il territorio di Esaù, il fratello di Giacobbe, e dunque siamo fuori di Israele, ma è come se questo Giobbe situato fuori di Israele e questo, ironicamente, questo discendente di Esaù avesse molto da insegnare al discendente di Giacobbe. Che poi Giobbe sia messo fuori dei confini di Israele, anche se poi lui parla come un israelita, questo probabilmente è per dare alla figura di Giobbe una dimensione universalistica, ma anche forse per consentire a Giobbe di parlare in modo libero, senza paura di andare al di là degli insegnamenti tradizionali di Israele. Comunque sia, questa mancanza di coordinate e questa apertura universalistica fanno sì che si capisca subito, leggendo il libro di Giobbe, che non siamo alle prese con un racconto storico, ma che ci stanno raccontando, come diremmo così, una grande parabola, dove Giobbe è la figura dell'uomo. Quindi Giobbe rappresenta ogni uomo. E ogni uomo allora che legge il libro di Giobbe è chiamato in qualche modo a identificarsi in Giobbe, sapendo che il problema di Giobbe è il problema di ogni uomo. Dunque non lo leghiamo a epoche particolari, a luoghi particolari, il problema suo è il problema di ogni uomo in ogni luogo e in ogni tempo. E allora cosa racconta il prologo? Questo uomo perfetto, perfetto non come è perfetto Dio, però perfetto come uomo, dunque giusto, timorato di Dio, che stava lontano dal male, godeva di grande benedizione da parte di Dio proprio a motivo della sua bontà. Dunque aveva molti figli e figlie, dunque pienezza di fecondità, pienezza di vita, godeva di molti beni, di molto bestiame, anche questo un rapporto bello, facile con la vita, un rapporto benedetto anche dalle ricchezze, e soprattutto una vita benedetta dall'esperienza della armonia e della comunione, sia familiare sia con tutti quelli che Giobbe aveva intorno e quindi con tutti i suoi concittadini. Situazione di grande armonia che i figli vivevano anche tra di loro, e si racconta allora che ogni fratello faceva un banchetto invitando anche tutti gli altri e persino anche le sorelle. Quindi vedete non solo l'armonia tra i fratelli, ma questa idea di una ricchezza che viene condivisa con gli altri, che non si chiude nell'egoismo di chi gode di quella ricchezza da solo, ma offre banchetti. Ora guardate, questa cosa dell'offrire banchetti ha un valore simbolico. Offrire banchetti vuol dire aprire la vita agli altri, non semplicemente divertirsi o dare agli altri da mangiare, ma condividere la vita, perché se voi ci pensate il cibo di fatto rappresenta l'elemento vitale dell'uomo più importante, e mangiare vuol dire assumere cibo dal di fuori e farlo diventare nostra vita. È il cibo che nutre la vita ed è il cibo che assimilato ci permette di vivere. Dunque condividere il cibo vuol dire condividere ciò che ti fa vivere. Dal punto di vista simbolico si va al di là della pura condivisione degli alimenti, per dire che quando questi offrivano il banchetto e invitavano tutti gli altri, bene, c'era una vera condivisione di vita e di esperienze che i fratelli vivevano tra di loro in grande armonia, e in grande armonia con il padre Giobbe, che alla fine di ogni ciclo di banchetti si radunava i suoi ragazzi e faceva con loro i sacrifici al Signore, perché durante i banchetti non si sa mai, magari uno così sbandava un pochino, e allora era Giobbe che pensava a in qualche modo ricostruire il rapporto, o comunque a garantire, a proteggere il rapporto dei suoi figli con Dio. Dunque in piena armonia, in piena solidarietà. Dentro questa armonia si inserisce una nota stonata, perché Dio sta ricevendo i suoi ministri, tra i suoi ministri c'è anche un Satan che non è Satana, badate, ma che è il ministro malevolo, quello che va a cercare il pelo nell'uovo, che pone il problema su Giobbe dicendo: è vero, Giobbe è un uomo giusto, non si può dire di no, ma è giusto perché è giusto, è giusto perché ama la giustizia, teme Dio perché ama Dio, o è giusto e teme Dio solo perché, siccome è benedetto e felice, è facile amare Dio quando si è contenti, si vuole continuare che Dio benedica? In altre parole, è una domanda che faremo bene a porci anche noi. La nostra fede, il nostro rapporto con Dio è questione di benessere, buona salute e felicità? O è che Dio è tutto e che Dio è ciò che di più importante è la persona più importante con cui possiamo metterci in relazione nella nostra vita? E allora noi cerchiamo Dio perché Dio è bene assoluto, non perché ci dà dei beni materiali. La crisi di Satan su Giobbe ma la religiosità di Giobbe è una religiosità interessata o disinteressata? Ecco, questo è il problema. che è dunque, vedete, uno dei molti problemi tipici dell'uomo. Dio è valore assoluto o noi viviamo cerchiamo di vivere come si dice, in grazia di Dio, solo perché abbiamo paura di quello che potrebbe succedere, o perché comunque ci conviene, o perché comunque quando si sta bene è pure facile? Questa è la domanda, che vedete è una domanda che mette in gioco il concetto stesso di Dio, ed è la domanda che pone Satan. Dio dice: io non ho nessun problema, io mi fido di Giobbe, fai quello che vuoi, levagli quello che ha. E perché Satan dice: prova a levargli tutto quello che ha e vediamo se continuerà a benedirti. Dio accetta, Giobbe perde tutto, compresi i figli, ma Giobbe continua a benedire. Nudo sono uscito dal grembo materno, nudo rientrerò nella terra, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Satan non demorde, dice: ti è andata bene perché gli hai solo levato le cose, comunque i figli non sono cose, però comunque non l'hai toccato veramente nella vita. Prova a toccarlo nella vita e vediamo se ti continua a benedire. Giobbe viene toccato nella vita, arriva ad un punto di non ritorno, una malattia che lo porta alle soglie della morte. E arrivano allora tre amici che si rendono conto che Giobbe sta morendo, fanno il lutto per 7 giorni e, dice il testo, stanno in silenzio e non parlano perché vedono che il dolore di Giobbe è troppo grande. Questa è una notazione importante. Davanti al dolore troppo grande, l'unico atteggiamento di sapienza è di tacere, di non cercare parole consolatorie che non scaturiscano anch'esse da un'esperienza di dolore. In altre parole, davanti all'uomo che soffre, le uniche parole consentite sono le parole che può dire qualcuno che, comprendendo pienamente quel dolore e condividendo quel dolore, da dentro a quel dolore dice parole. Se non abbiamo il coraggio di entrare dentro quel dolore, se non abbiamo il coraggio di entrare dentro la disperazione, perché no, di chi soffre, allora l'unica strada di sapienza è tacere. E gli amici tacciono. Se non che poi comincia appunto la parte in poesia dove Giobbe inizia a parlare e incominciano a parlare tanto, tanto, tanto anche gli amici. E dunque abbiamo un Giobbe paziente nel prologo che continua a benedire Dio, e adesso nella parte in poesia un Giobbe che invece si mette a parlare maledicendo la vita e lottando poi con Dio. E abbiamo gli amici del prologo che saggiamente tacciono, e poi gli amici della parte in poesia che invece si mettono a parlare, ma non condividendo il dolore di Giobbe, ma si mettono a parlare dall'esterno, dunque facendo ciò che la sapienza suggerisce di non fare e dicendo cose stolte. E questo è il libro di Giobbe in poesia. Questi dialoghi tra Giobbe e gli amici sono 3 cicli di dialoghi tra Giobbe e gli amici, con Giobbe che parla, gli amici che parlano, Giobbe che risponde, questi amici a turno, uno dopo l'altro, parlano e Giobbe risponde, ma in realtà più che rispondere agli amici, Giobbe si mette a lottare con Dio, fino a quando finalmente Dio risponderà. Allora, cerchiamo di capire questa parte in poesia, cosa ci mette davanti. Innanzitutto, dicevo, Giobbe inizia al capitolo 3 a parlare maledicendo il giorno della sua nascita e la notte del suo concepimento, dove però, attenti, questa maledizione è desiderio di distruzione. Il narratore dice che Giobbe maledice, ma quello che Giobbe dice non è maledetto, quello che Giobbe dice è che sia cancellato e che sia distrutto il giorno in cui sono nato e la notte in cui sono concepito, in cui sono stato concepito. Giobbe, in altre parole, sta dicendo: io vorrei non essere mai nato, questo è. E siccome invece è nato, allora poi, sempre in questo stesso capitolo, dopo aver detto vorrei distruggere quel giorno e quella notte, visto però che invece quel giorno e quella notte c'è, allora si mette a sognare di essere già morto e di essere nello Sheol, finalmente riposando. Vedete, Giobbe innanzitutto, e questo è fondamentale, Giobbe non maledice Dio, eh? Giobbe vuole distruggere la sua vita, vuole poter essere fuori dalla sua vita, vuole esserne fuori, sì, diciamola così, perché questa vita ora è insopportabile. Però non maledice Dio, lo accusa. Sì, denuncia che questa situazione è insopportabile, tanto da desiderare di non essere nato o di essere già morto, ma non è maledizione di Dio, è desiderio di uscire da una situazione insopportabile, che però Giobbe, nonostante tutto, invece accetta. Perché Giobbe dice vorrei non essere mai nato, poi Giobbe dice vorrei essere morto, però in realtà rimane vivo. Giobbe non si suicida, Giobbe non può cancellare la sua vita, potrebbe uscirne uccidendosi, ma questo neppure lo sfiora come pensiero, perché Giobbe davanti ad una situazione che dichiara insostenibile, perciò accusa Dio, ma che Giobbe continua a vivere pur chiedendo a Dio di spiegargli perché mai questo stia succedendo. Quando Giobbe fa questo, è chiaro che allora cominciano gli amici a parlare e cominciano, davanti a questa denuncia di Giobbe, attenti che non è un atteggiamento blasfemo, ma è il modo con cui Giobbe sta dicendo l'insopportabilità della vita, pur continuando a viverla, davanti a questa denuncia dell'assurdo di questo vivere, gli amici allora cominciano con i loro discorsi che dovrebbero essere consolatori e che devono in qualche modo riportare Giobbe, secondo loro, sulla retta via. E allora abbiamo in questi tre cicli di discorsi, abbiamo da una parte la posizione degli amici, dall'altra la posizione di Giobbe, che sono posizioni completamente contraddittorie. La posizione degli amici è la posizione tradizionale, della teoria tradizionale, della teoria retributiva, che diceva che se uno fa il bene, sta bene. Se uno fa il male, sta male. Dunque, se tu vedi uno che sta bene, puoi tranquillamente dire lui è buono. Se vedi uno che sta male, puoi dire lui è cattivo. Ora voi capite che una posizione di questo tipo oltre ad essere continuamente smentita, fin dall'inizio, fin dalla preistoria, fin da quella storia delle origini che sono i primi capitoli del libro della Genesi, dove il primo a morire è proprio l'unico giusto che c'era lì dentro e che è Abele. Dunque, oltre ad essere chiaramente contraddetto poi dalla realtà dei fatti, questa teoria è radicalmente contraddetta da Giobbe, perché Giobbe invece non è cattivo, Giobbe è buono, Giobbe è innocente, Giobbe è giusto. Dunque, gli amici prendono la teoria tradizionale della retribuzione e, ignorando la realtà di Giobbe, la applicano a Giobbe e la applicano, vedete, in modo semplicistico e diremmo automatico. Bene, bene, male, male. No, la vita è molto più complicata e non funziona così. Ora, questa teoria tradizionale a cui si rifanno gli amici, che è poi la teoria che trovate nei profeti, che trovate nei libri sapienziali, questa teoria di per sé non è sbagliata. Ciò che è sbagliato è applicarla in modo semplicistico e automatico, causa ed effetto, no? Fai il male, stai male, fai il bene, stai bene. Beh, no, calma, non è così semplice. In realtà questa teoria si appoggia su due cose fondamentali. La prima è la consapevolezza che le scelte etiche dell'uomo hanno una loro forza intrinseca, che prima o poi si manifesta. Il che vuol dire che se tu fai il bene, tu stai mettendo in circolazione una dimensione di bene e questo ha una sua forza. E al contrario, se fai il male, metti in circolazione una dimensione di male e questo ha una sua forza. E che quindi, questo sì, fare il male in qualche modo crea anche il male, crea una situazione di male, e fare il male fa male anche a chi fa il male. Commette il male, si fa del male anche a lui stesso. E questa è una prima consapevolezza. La seconda consapevolezza è, più che una consapevolezza, è proprio la certezza che comunque l'uomo è inserito dentro un progetto salvifico di Dio che ingloba anche il male. E che, poiché è progetto salvifico, potente, perché è quello di Dio, vince il male trasformandolo in bene. Questa è la teoria retributiva. E gli amici invece la prendono in modo semplicistico e questo non funziona. La teoria si basa sull'idea, vedete, che quando si è davanti all'ingiustizia, questo lo trovate espresso in tutto l'Antico Testamento e poi anche nel Nuovo, quando si commette l'ingiustizia, quando c'è un peccato, la Scrittura dice il modo di rispondere a questo non è di punire il colpevole, andare in tribunale, andare dal giudice e far sì che il colpevole sia punito, perché tu in questo modo impedisci al colpevole di continuare a fare del male, però non lo converti e quindi non risolvi il vero problema. Il vero modo di rispondere al male, dice l'Antico e il Nuovo Testamento, è di rispondere con il bene, è di rispondere con l'amore. E quindi prevedeva il mondo giuridico di Israele, e quindi era proprio una prassi che Israele utilizzava, prevedeva quel mondo giuridico un sistema giuridico che si chiama Riv. Questa è una parola che adesso dovremmo usare per Giobbe. Riv è scritto R-I-B, ma si pronuncia la B finale V, quindi Riv. Questo è il nome tecnico in ebraico di questo procedimento giuridico che prevedeva che chi aveva ricevuto il male non mettesse di mezzo il giudice, ma andasse direttamente dal colpevole per accusarlo di quello che stava facendo, ma dove questa accusa aveva lo scopo di aiutare il colpevole a capire che facendo il male si stava lui facendo del male, mentre la parte lesa che ha ricevuto il male ha in qualche modo ormai perdonato quel male, ha dimenticato quel male e è solo preoccupata la parte lesa, è solo preoccupata che il colpevole smetta di farsi del male, smetta dunque di essere colpevole, così che si possa ritornare ad essere in comunione. Vedete perché questa è vera giustizia? Perché si risponde al male con il bene, si risponde al peccato perdonandolo e facendo, mettendo in opera tutto quello che si può per far sì che questo peccato smetta di esserci, perché il peccatore, capendo finalmente quello che sta facendo, smette di fare il male e perciò il male non c'è più. Ecco, non c'è più l'ingiustizia, ecco la vera giustizia, e non c'è neppure più chi fa il male, perché chi fa il male, avendo capito, si lascia convertire, si lascia perdonare e smette di fare il male. Ecco il trionfo della giustizia. L'ingiustizia non c'è più e non c'è più l'ingiusto, e allora non serve neppure più punirlo. Ora questo la scrittura, l'Antico Testamento, lo applica a Dio, dicendo: guardate che quando siamo nella relazione tra Dio e l'uomo, l'uomo vivente, no, dimenticate adesso l'idea del giudizio ultimo, ma l'uomo finché è vivo, bene, Dio all'uomo finché è vivo fa continuamente il Riv, per aiutarlo a capire che sta facendo il male, così che il peccatore si lasci convertire e possa essere perdonato. Dio fa il Riv, avendo già perdonato l'uomo. Questo Riv in realtà è offerta di perdono che deve convertire l'uomo. Allora, in questa visione, vedete, si potrebbe anche capire una possibile funzione della sofferenza e del dolore. Poiché il dolore, la sofferenza e la morte sono la conseguenza del peccato, nella visione del Riv avrebbero proprio questa funzione di mettere il peccatore davanti alle conseguenze dolorose del proprio peccato, così che sperimentando quanto fa male fare il male, l'uomo smette di fare il male, si lascia convertire, si lascia perdonare e ridiventa santo. E allora ecco che la sofferenza potrebbe essere questo cammino attraverso cui Dio fa il Riv al peccatore, perché il peccatore prenda coscienza del suo male e si lasci perdonare. Io continuo a dire potrebbe, perché in realtà, come ho detto prima, questo non funziona mai in modo automatico e soprattutto non va mai interpretato nel senso: quello ha fatto il male, allora adesso soffre, oppure quello soffre è perché Dio gli vuole far capire che ha fatto il male. non funziona così, il discorso è molto più globale, appunto, e deve essere un discorso globale. Però cosa succede nel libro di Giobbe? Che invece gli amici lo prendono in questo modo semplicistico e allora dicono a Giobbe: ma ecco, è tutto risolto il tuo problema. Tu stai soffrendo perché Dio ti sta facendo il riv perché tu capisca che hai fatto il male. Allora convertiti e tutto tornerà ad essere come prima. Questo è falso perché Giobbe è innocente. Questo è persino perverso come discorso perché vedete che assomiglia tanto al discorso di Satan. Convertiti, smetti di fare il male e Dio allora ti premia, e allora ritorniamo al discorso di Satan. Si ama Dio solo perché si ha paura che Dio ti punisca, o solo perché ti conviene, perché Dio poi ti fa il bene. Allora, questa è la posizione degli amici, che non funziona chiaramente. Non funziona perché Giobbe è innocente, e Giobbe allora, e ecco la sua posizione, Giobbe allora dice: no, questo non funziona perché io sono innocente, quindi io non posso accettare che Dio mi stia facendo il riv. E allora però, se davvero Dio mi sta facendo il riv perché vuole che io mi converta dal male, dal momento che il mio male non c'è, questo riv è completamente ingiusto. E allora adesso sono io, Giobbe, che faccio il riv a Dio per mostrargli che quello che sta facendo è ingiusto. È così che va capito il libro di Giobbe. Giobbe in questo modo però, vedete, cade nella trappola degli amici, perché anche Giobbe va in cerca del colpevole. Il problema è questo. Dunque gli amici stanno interpretando male, e di fatto nel libro di Giobbe mai Dio accusa Giobbe di aver fatto il male, mai. Quindi proprio stanno completamente fuori strada. Diciamo, in qualche modo portano anche fuori strada Giobbe, perché Giobbe cade nella trappola di dire: bene, se qui c'è del dolore bisogna che ci sia un colpevole. Allora, non sono colpevole io, sarà colpevole Dio. E vedete, questo è il problema che ogni uomo ha davanti alla sofferenza, che la sofferenza, alla sofferenza noi diamo una valenza accusatoria. Allora, vediamo il dolore e diciamo: chi è che ha fatto il male? C'è il dolore? Chi è colpevole? È colpevole l'uomo. Oppure non è vero, non c'entra niente. E beh, allora è colpevole Dio che ha permesso che questo male cadesse su un uomo che è giusto. E noi andiamo continuamente in cerca del colpevole. Allora, è colpevole l'uomo? Abbiamo risolto il problema. Non è colpevole l'uomo, e allora inevitabilmente noi facciamo sì che la sofferenza diventi accusa di Dio. Ecco Giobbe dicendo: allora è Dio colpevole, perché è lui il principio del male. No, questo non si può dire, non lo dice mai neppure Giobbe, perché lui permette il male. No, e questo non lo dice neppure Giobbe. E allora che cos'è? E allora è che bisogna fare il riva a Dio, anche noi, insieme a Giobbe, cioè lottare con una falsa idea di Dio per trovare la vera idea, la vera immagine di Dio. Giobbe si mette a lottare con Dio, eccolo il riva, perché vuole, per utilizzare le parole del Riv, si mette ad accusare Dio perché vuole che Dio cambi, perché vuole che Dio si converta, perché vuole che Dio prenda coscienza che quello che sta facendo non è secondo Dio, e allora bisogna che Dio si rimetta a fare Dio come Dio. È questa la lotta del credente con Dio, e qui io parlo di credente, la lotta del credente, perché Giobbe è un gigante della fede. Questa è la lotta del credente, questa è la lotta di Giobbe, che davanti ad un Dio che sembra diventato cattivo e ingiusto dice: no, non è vero, Dio è buono e Dio è giusto, e io non mi rassegno all'idea che Dio possa essere cattivo e ingiusto, e allora lotto con lui perché voglio ritrovare il Dio buono e giusto in cui io ho sempre creduto e in cui io continuo a credere, e non rinuncio a credere a questo. E allora bisogna che sia Dio a cambiare. Io non voglio cambiare. Io non voglio cambiare la mia immagine di Dio, perché io lo so che Dio è buono. Io non accetto di dire che Dio è cattivo. Però i fatti sembrano dire questo. C'è un innocente che soffre. I fatti sembrano dire che Dio è cattivo. Ebbene, io, Giobbe, io credente, dico no. Non è vero. Dio è buono. E io non cambio. Dio è buono. E allora adesso io lotto con Dio perché sia Lui a cambiare. O meglio, perché sia Lui finalmente a manifestarsi per ciò che è buono e giusto, e dunque possa di nuovo io lodare Dio per ciò che è, anche davanti a questi fatti che sembrano contraddire questa realtà. Spero che sia sufficientemente chiaro chi è questo, perché io sto vedendo che sta finendo il mio tempo e non so più cosa fare, però siccome lui è buono e giusto come Dio, mi ha detto che potevo anche sforare di 10 minuti, e allora adesso io sforo di 10 minuti. Capite qual è il problema di Giobbe, e capite qual è quindi il nostro problema. E se voi andate a leggere il libro di Giobbe, troverete delle frasi di Giobbe che sembrano delle bestemmie. Tu, Dio, sei cattivo, tu uccidi l'uomo, tu... Ma no, è il Riv. Quello che Giobbe vuole è che Dio possa finalmente rimanifestarsi per ciò che è, e questo perché Giobbe crede nel Dio buono e ha a cuore che il Dio buono si manifesti come buono a tutti. Ve le ricordate le preghiere dei salmi, quando si rivolgono a Dio e dicono: svegliati, che fai, dormi, perché lasci che le nazioni dicano ma dov'è il loro Dio? Questo è il problema. Davanti al dolore la domanda è: ma Dio dov'è? Che fa? È andato in vacanza, si è dimenticato, sta giocando a carte, dov'è Dio? Se n'è andato? Perché il male trionfa, l'innocente viene perseguitato, la violenza impera, i bambini vengono stuprati, gli uomini vengono decapitati, e Dio che fa? Dov'è? Questa è la domanda. E allora Giobbe vuole che Dio si manifesti per ciò che è, in modo che nessuno più possa dire: ma Dio dove è? o nessuno più possa dire come gli amici: stai male, è colpa tua, soffri, è perché sei colpevole, t'hanno decapitato, è perché avevi commesso il peccato. Ma siamo matti? Questi sono gli amici. Giobbe non vuole quello che dicono gli amici, e Giobbe però non vuole neppure che Dio non intervenga finalmente per dimostrarsi per ciò che è. E allora, alla fine dei suoi discorsi, Giobbe fa un giuramento solenne di innocenza, dicendo: adesso basta, è andata, se devo morire muoio, non mi importa più niente, io sono innocente, giuro, metto pure la firma, proprio firma il documento di innocenza, e dice: adesso io vado incontro a Dio, succeda quello che succede, Dio adesso mi deve rispondere. E dopo un breve intervallo in cui interviene un tal Elihu, che però non ha niente da dire, Dio finalmente risponde. E risponde mettendosi a fare delle domande. E comincia con Giobbe: allora, io adesso ti chiedo e tu mi rispondi. Tu dove eri quando io costruivo la terra? Tu dove eri quando io fermavo il mare perché non straripasse? Tu dove eri quando io creavo le stelle? Tu sai come si fa a dar da mangiare ai leoni o ai figli del corvo? Tu sai come si fa a far partorire i camosci? Tu lo sai come si fa a tenere la terra stabile sulle sue colonne? Tu sai come si fa a tenere insieme le costellazioni? Tu saprai dove è la brina, la neve, no? Dimmelo se lo sai. Cosa fa Dio? Dio mette Giobbe, attraverso queste domande, davanti ai misteri belli del creato, per aiutare Giobbe a capire. Qui sì, Dio in qualche modo fa il riva a Giobbe, ma quello vero, non quello falso degli amici. Dio vuole aiutare Giobbe a capire, e vuole aiutare Giobbe a capire che l'uomo è davanti a dei misteri che non si possono capire. E allora lo mette davanti ai misteri del creato, lo mette davanti ai misteri delle cose del mondo che Giobbe conosce, perché Giobbe le conosce: le stelle, conosce la pioggia, la brina, conosce i leoni e i camosci, è il suo mondo. Ma adesso Giobbe è costretto a dire: è vero, è il mio mondo, però io non ne so niente e io non lo capisco, e ci sono misteri davanti a cui io mi devo fermare. E se ci si deve fermare davanti ai misteri delle stelle, quanto più ci si deve fermare davanti al mistero della vita e della morte dell'uomo, che è segnato da quella realtà infinitamente misteriosa che è la libertà umana. Posso pure capire come fanno le stelle a muoversi, perché ci sono delle leggi che prima o poi riusciremo a scoprire. Ma la vita dell'uomo no, perché c'è dentro la libertà che spacca tutto. E allora Dio mostra a Giobbe un creato bello e buono, così che Giobbe capisca che Dio che ha fatto quelle cose è bello e buono, e che lui, Giobbe, invece quelle cose non le ha fatte, è piccolo e si deve fermare davanti al mistero e deve dire: ebbene, l'uomo non può capire tutto, deve sapersi fermare. E allora l'uomo non può capire la sofferenza, che non è più accusatoria, chiaramente, perché non si può spiegare né con il peccato, né accusando l'uomo, diciamo, né accusando Dio. Quando Giobbe capisce questo e dice: ho capito, basta, non parlo più, Dio insiste. e questa volta gli fa vedere le cose mostruose, i mostri marini, perché adesso Dio va a toccare un punto nevralgico e dice a Giobbe: ascoltami bene, allora facciamo così, che tu ti metti a fare Dio, ti rivesti di maestà e di potenza, distruggi il male in un attimo, fai tutto quello che dicevi che io non ero capace di fare, e quindi tu fai questo e io, che mi metto a fare l'uomo, io ti loderò. Dio dice: scambiamoci le parti. Tu mi accusavi di in qualche modo non saper fare Dio come Dio deve fare? Allora fallo tu Dio, risolvi tu il problema del male se sei capace, e allora io ti loderò. Dio sta toccando il punto nevralgico, che è il problema eterno dell'uomo: accettare di essere uomo e non Dio, accettare che Dio sia diverso dall'uomo. Questo è il nostro problema, è il problema di Giobbe, è il nostro problema, sempre. Ma perché Dio ha permesso questo? Ma perché Dio non ha fatto questo? E Dio ci dice: ah sì? Fallo tu. Scambiamoci le parti. Se tu sai fare Dio così bene, meglio di me, per me scambiamoci le parti. È il problema eterno dell'uomo. Dio è diverso dall'uomo, e badate, e allora è diverso dall'idea dell'uomo anche la sua potenza. La potenza di Dio non è la potenza che noi sogniamo, è la potenza di Superman, è la potenza di Mandrake, la potenza di quello che interviene e risolve con la bacchetta magica. La potenza di Dio è la potenza che è talmente potente da poter entrare nella debolezza dell'uomo, addirittura facendosi uomo, per portare l'uomo alla salvezza. Quella è la potenza di Dio. Convertire i cuori, quella è la potenza di Dio. Non fermare i terremoti o guarire dal cancro. La vera potenza di Dio è convertire i cuori e salvare l'uomo. E allora così finalmente Giobbe, ora davanti a questo, ora sì, Giobbe capisce di non poter capire e accetta il mistero. E allora la famosa frase di Giobbe: prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi finalmente ti vedono. Ma quando Giobbe dice questo, guardate che è ancora malato, ancora senza più niente, ancora nella disgrazia, entra nella benedizione così come è, malato, vicino alla morte, senza capire niente. E allora poi interviene l'epilogo per dire che Dio gli restituisce tutto. Guardate, non va capito questo epilogo come un modo con cui Dio premia Giobbe della sua fedeltà, ma è un modo con cui si esprime attraverso le categorie tradizionali della benedizione. Si vuole dire che Giobbe è entrato nella benedizione, perché ha potuto dire: ora i miei occhi ti vedono. E dopo aver detto questo, Giobbe può persino perdonare gli amici e fare i sacrifici per loro. Giobbe è entrato nella benedizione perché adesso vede Dio e perdona come perdona Dio, e allora è beato, e allora è benedetto. E per dire questo l'epilogo dice che allora Giobbe è ridiventato ricco, che Giobbe è guarito, che Giobbe è felice. Ma in realtà non è un lieto fine, perché i figli morti rimangono morti. Perché il tempo della sofferenza a Giobbe non glielo restituisce nessuno, ma è che adesso, pur nella sofferenza e nella morte, Giobbe è entrato nella benedizione perché dentro la sofferenza e dentro la morte Giobbe ha capito che Dio, la sofferenza e la morte sono tutte realtà che bisogna accettare nel mistero, e che accettando il mistero allora gli occhi si aprono, vedono cose diverse. Ora i miei occhi ti vedono. Se accettiamo il mistero è possibile vedere il Dio buono e il Dio della vita anche dentro il dolore e la morte. Vedete però allora, e ora si finisco, vedete però allora che il libro di Giobbe non dà una risposta vera al problema del bene e del male, o meglio, dà una risposta vera ma non completa e non di tipo logico esplicativo. Cioè la risposta di Giobbe non è: guardate, il male c'è perché 1, 2, 3, 4, no. La risposta del libro di Giobbe è una risposta esperienziale. La risposta del libro di Giobbe è: se volete capire il senso del dolore e della morte, dovete entrarci dentro continuando a credere che Dio è buono e vedendo lì dentro il Dio della vita. Dovete cambiare il cuore. Dovete accettare che Dio è Dio, dovete accettare il mistero. E il male dunque rimane un mistero. Il male non ha una vera spiegazione così logica e razionale. Però, ecco quello che dice il libro di Giobbe, il male ha una fine perché Dio può essere riconosciuto come Dio buono anche nel dolore e come Dio della vita anche nella morte. Allora Giobbe pone la domanda in tutta la sua drammaticità, perché è un uomo che lotta, perché è un uomo che grida, perché è un uomo che accusa Dio, perché è un uomo che non ha paura di chiamare le cose con il loro nome, perché è l'uomo di fede che combatte dentro la crisi della fede. Giobbe ha posto la domanda, adesso la risposta la possiamo trovare a Pasqua, quando con il Figlio di Dio che muore e risorge, lì finalmente finisce la morte, perché la morte viene vinta, e lì, vedete, finisce anche la colpa. Il male viene vinto. E di questo innocente che muore, e questa volta innocente con la I maiuscola perché è il Figlio di Dio, della morte di questo innocente, certo non è colpevole Dio, certo non è colpevole lui perché è innocente, ma se accettiamo il mistero di Pasqua, non è neppure colpevole l'uomo, perché Gesù muore perdonando, distruggendo la colpa e dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdona loro, il male c'è, ma non sanno quello che fanno. Se noi accettiamo questo, se noi accettiamo di essere quelli che quando facevano il male non sapevano quello che facevano e perciò adesso si lasciano finalmente perdonare da Dio, se noi entriamo dentro questa dinamica, allora anche la nostra colpa è cancellata, la colpa è distrutta e noi diventiamo anche noi innocenti. E non c'è più nulla allora che ci possa accusare, la morte del figlio di Dio non ha più valore accusatorio allora nei nostri confronti, l'accusa quello del giudizio, l'accusa che chiede la punizione, non quella del riv. La morte del figlio non ha più forza accusatoria. Noi siamo liberi dalla colpa per quella morte. E niente più allora, se noi accettiamo di essere questi che si lasciano perdonare, niente più allora ci può accusare, perché pensate, non solo Gesù è risorto e ha distrutto la morte e ha distrutto la colpa, ma quell'unico segno che poteva ancora accusarci, il corpo morto di Gesù, che poteva accusarci di essere stati assassini, quel corpo non c'è più. La tomba è vuota e questo è il grande annuncio di Pasqua. Grazie. Guardate, grazie, vi chiedo scusa perché riuscire a comprimere discorsi di questo tipo in un'ora è pazzesco, quindi vi chiedo scusa per tutto ciò che è rimasto non spiegato o mal spiegato. E comunque, mentre voi battevate le mani, io ho fatto il riv a Don Andrea dicendo: farmi parlare di Giobbe solo in un'ora è stata una cattiveria da parte tua, e quindi gli ho fatto il riv. Grazie, buon lavoro, buon lavoro.
Mi piace concludere solo dicendo che, per approfondire ulteriormente, poi ci prendiamo la pausa prima dell'ultimo intervento, e trovate una rivisitazione, secondo me, interessante di Giobbe nell'opera teatrale di Fabrice Ajaj, Giobbe, dove c'è una prima parte lancinante, bellissima, dove si parla del rapporto personale fra Dio e Giobbe, e poi ci sono degli amici che invece ripresentano delle critiche moderne alla giustezza della fede, da vari punti di vista. E invece mi interessa soprattutto riprendere quello che vi dicevo all'inizio: si potrebbe dire, da un punto di vista proprio catechetico, che Giobbe è tipo di Cristo, cioè Giobbe è, ce l'ha mostrato in maniera bellissima, Giobbe è in qualche modo ciò che prepara la venuta di Cristo, no? E così l'hanno interpretato, per esempio, i primi secoli della Chiesa rappresentavano Giobbe sui sarcofagi, per esempio paleocristiani, perché chi era dentro era Giobbe, però oramai vicino a Cristo, abbracciato da Cristo e quindi risorto, no?